direttamente colpito, aggredito, lui nella sua innocenza e nella costante testimonianza da parte sua di come puntualmente, fedelmente, ricorrentemente ha confermato la sua volontà d'amore. L'amore è stato offeso. E dunque, vedete, ecco, la liturgia penitenziale si sviluppa su questo schema, nel senso che il Salmo 50, quello che adesso rapidamente leggeremo, contiene la requisitoria di accusa. Così come si svolge quella certa disputa a cui accennavo poco prima, nel caso in cui ci sia qualcuno che ritiene di essere stato trattato male, ingiustamente, da un altro, e quindi lo chiama, lo cita, e costruisce quella situazione nella quale potrà finalmente riversare sul suo avversario tutti i motivi per contestarlo, e quell'altro poi potrà difendersi, potrà argomentare a modo suo. Fatto sta che adesso il Salmo 50 è il Salmo che contiene la requisitoria di accusa. E il Salmo 51, ne parleremo la settimana prossima, è la risposta da parte del popolo, che in questo caso non è una risposta che cerca una giustificazione, che cerca un rimedio o un rinvio banalizzi la questione, ma è un atto di resa, diciamo 51, ma ne parleremo la volta prossima, un atto di resa totale, senza tentativi di controbattere o di rinviare il problema. La requisitoria di accusa. Ecco, il Salmo si apre con sei versetti che descrivono la scena, e poi in realtà è dal versetto 7 a seguire, che infatti vedete che il versetto 7 si apre con le virgolette, dal versetto 7 a seguire la vera e propria requisitoria di accusa. Ecco, è lui, il Dio dell'alleanza, che si presenta. La scena descritta nella sezione introduttiva può essere ulteriormente suddivisa in due brevissime strofe, tre versetti, poi altri tre. Leggo: parla il Signore Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente, da Sion splendore di bellezza Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio, davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tempesta. Vedete, un'esplosione, come un tuono poderoso che sconquassa l'ordine cosmico, parla, grida, strepita, irrompe sulla scena in maniera così irruente. È come quando in altri contesti finalmente si giunge al litigio. Quando il clima è plumbeo, la situazione sembra ovattata, un silenzio cupo che sembra impenetrabile e insuperabile, ed ecco, improvvisamente scoppia il tuono. Litighiamo, oh, finalmente! E finalmente rompe il silenzio, vedete, non ha nessun motivo per restartene in disparte e osservare una scena nella quale, come adesso dichiarerà, lui stesso è offeso. Non è spettatore di una vicenda che riguarda l'organizzazione della vita del popolo in rapporto a un regolamento che si è dato, magari anche in un contesto di pattuizione, di condivisione con altri interlocutori, ma è proprio direttamente lui che irrompe sulla scena perché è stato aggredito nel valore sacro della sua intenzione d'amore. Qui c'è di mezzo, vedete, un richiamo a Gerusalemme, Sion, lo splendore della bellezza, il Tempio, ma il Tempio è il sacramento dell'alleanza, quindi siamo rimandati indietro al Sinai, al luogo dell'alleanza, laddove per l'appunto nell'antico racconto tutto avviene nel contesto di una grandiosa teofania, un fuoco divorante, la tempesta scatenata, Esodo capitolo 19. E in più vedete che lo scenario è aperto al coinvolgimento di tutta la terra, cioè di tutta l'umanità, da Oriente a Occidente. Finalmente ci siamo, l'offeso avanza e adesso in modo più determinato, dopo questa prima invasione di campo in maniera così strepitosa, versetti 4, 5 e 6, convoca il cielo dall'alto, adesso viene istruita la causa secondo quello schema del dibattimento giudiziario bilaterale a cui accennavo, e quindi si dispongono al loro posto coloro che sono testimoni che, ripeto, non sono dei magistrati giudicanti, sono semplicemente dei controllori, come dei notai che debbono garantire il corretto funzionamento della disputa, e qui i testimoni sono il cielo e la terra, dunque uno scenario che più ampio di così non potrebbe essere, tutte le creature e la moltitudine delle presenze che sono sulla scena del mondo attive nel corso della storia umana. Ecco, il cielo dall'alto, la terra, il giudizio del suo popolo. Questo giudizio è la disputa, vuole litigare. E davanti a me riuniti i miei fedeli, ecco, i miei fedeli, quelli che hanno sancito con me l'alleanza, proprio loro, in quanto hanno sancito l'alleanza, i miei fedeli, quelli che sono stati oggetto di chesed da parte mia, sono stati oggetto d'amore da parte mia, su questo fondamento è stata pattuita l'alleanza tra me e loro, è il popolo che viene convocato nella sua interezza, perché quel rapporto d'alleanza fu sancito a suo tempo mediante l'offerta di un sacrificio. Ecco, adesso vedete il versetto 6 aggiunge: il cielo annunzi la sua giustizia, Dio è il giudice. Notate che qui la traduzione un po' ci inganna rispetto a quello che vi dicevo, Dio non è il giudice nel senso nostro, il termine shofet ha un altro significato qui, è il promotore della causa, è lui stesso che entra in giudizio, è lui stesso che imposta, istruisce la disputa, che, ripeto, non è un'esplosione di violenza incontrollata, risponde a delle regole consolidate in base a una tradizione antichissima, ma il confronto è diretto, bilaterale, perché lui rivendica la sua giustizia, che qui vuol dire innocenza. È stato tradito nell'innocenza del suo amore, nella gratuità del suo amore, nella positività di quell'impegno d'amore per il quale lui dichiara di non essere venuto meno, mentre invece ritiene di essere stato tradito dal popolo che è venuto meno agli impegni presi a suo tempo. Il cielo annunzi la sua innocenza, Dio è promotore, Dio si è fatto avanti, ha impostato e adesso pretende che venga gestita fino in fondo questa disputa. Dal versetto 7 la requisitoria di accusa, che si sviluppa in due momenti. Il primo momento fino al versetto 15, vedete che lì effettivamente c'è una sosta, e riparte poi dal versetto 16 per arrivare al versetto 23. e questi due momenti della requisitoria di accusa possono essere senz'altro ricondotti, e direi anzi opportunamente vengono ricondotti, alle due tavole della legge mosaica: la relazione con Dio e la relazione con il prossimo, la relazione con Dio e la relazione con il prossimo. Ecco, prima tavola della legge, dal versetto 7 al versetto 15. Il testo può essere ulteriormente suddiviso adesso in tre strofe. La prima strofa coincide con il versetto 7, la strofa che esprime l'atto che qui diventa una dichiarazione pubblica di accusa nei confronti del popolo. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele, io sono Dio, il tuo Dio. Ecco, il versetto 7. Vedete, è lui che si presenta e dice: guarda che sono qui, esattamente per il motivo che noi già abbiamo inquadrato e che era stato indicato come intenzione fin da quando la scena è stata descritta. Sono qui per litigare con te, sono qui perché ho da rimproverarti quello che è successo e voglio parlare contro di te, espressioni molto forti, come vedete. Lui rifiuta ogni complicità, ogni disponibilità ad addomesticarsi, ad accettare soluzioni intermedie, interlocutorie, negoziazioni di varia natura. No, non è possibile. Ed invece, vedete, ascolta bene quello che ho da dirti, ma mentre il linguaggio è così energico e strepitoso, notate come compaiono qui espressioni che sono di per sé affettuosissime. Quando leggiamo "popolo mio", io sono Dio, il tuo Dio. Queste sono le espressioni che sintetizzano il rapporto d'alleanza nella sua formulazione classica. Tu sei il mio popolo, io sono il tuo Dio. Tu sei per me, io sono per te. È la sintesi di una relazione d'alleanza che è una relazione di vita, che è una relazione d'amore. Popolo mio, io sono il tuo Dio. E allora, vedete, tutto il carico di tensione che qui sta esplodendo come contestazione, come accusa, come necessità di rimproverare il popolo per come si è comportato, si inserisce nel contesto di una storia d'alleanza che, stando alle espressioni usate dal Signore in questo momento, è ancora attiva. Tu sei il mio popolo, io sono il tuo Dio. E allora la seconda strofa, più ampia, che è quella che costituisce qui dal versetto 7, no, dal versetto 8 fino al versetto 13, costituisce lo sviluppo del motivo, dell'accusa, il contenuto del contenzioso. Ecco che cosa ho da rimproverarti. E allora vedete subito qui il Signore che sta sviluppando il suo atto d'accusa precisa quello che non intende rimproverare e dice: non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. Quello che avviene nel Tempio a Gerusalemme, dove tutta l'attività liturgica è in funzione in maniera corretta, rigorosa, solenne, forse solennissima, dice: non sono venuto qui per rimproverarti circa l'andamento del culto, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Dunque, tutto funziona e funziona in modo corretto. Non è questa l'obiezione che viene mossa al popolo di Dio. Non prenderò giovenchi dalla tua casa. Già, subito aggiunge, vedi, non sono qui neanche perché pretenda qualcosa di più rispetto a quello che già è l'impegno per cui quotidianamente, sistematicamente, nella continuità del tempo viene dedicato alla celebrazione dei sacrifici, che comportano un impegno di ordine tecnico, di ordine oggettivo, di ordine materiale, di ordine economico, un impegno notevolissimo. E non ti rimprovero perché voglio prendere qualcosa di più dalla tua casa, nei capi dei tuoi recinti, anche perché quando qualcuno strepita dal pulpito subito qualcun altro potrebbe pensare che adesso vedrai che si arriva alla necessità di raccogliere fondi, e non è così. Dice, no, non mi interessa niente, non cerco capri dei tuoi recinti, non ne ho bisogno. Perché, dice, sono mie tutte le bestie della foresta, cosa me ne faccio? Animali a migliaia sui monti, ho bisogno delle tue capre, ho bisogno dei tuoi giovenchi, ma come ti viene in mente? Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna, se avessi fame a te non lo direi, pensi che io verrei da te a chiederti da mangiare, e allora quelle vittime che vengono immolate. Peraltro qui vedete non c'è esattamente una contestazione di quel che avviene nel contesto del culto secondo la tradizione levitica, ma le cose, dice, stanno lì e funzionano così, hanno il loro valore, il loro significato, la loro funzionalità dentro a quella certa visione teologica delle cose. Non mi interessa, dice, se avessi fame, a te non lo direi, mio è il mondo, quanto contiene, mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri, tu pensi che io sia così assetato di quel sangue che viene estratto dalle vittime immolate, poi il sangue viene versato, le vittime vengono, ma tu pensi così di me, che io ci tenga tanto? Senza, ripeto, entrare nel merito di quell'attività liturgica che bisogna svolgersi regolarmente, e lui dice anche in modo corretto la competenza degli addetti a questi servizi non è messa in discussione qui. La questione è un'altra, ed eccoci siamo alla terza strofa, sono gli ultimi due versetti di questa sezione, dove leggo: offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti, invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Ecco, qui adesso la requisitoria di accusa tocca il punto decisivo, perché qui non è in questione la celebrazione del culto in quanto è un'attività liturgica che mette in movimento tante vittime che vengono immolate secondo le regole, ma qui è in questione la relazione tra me e te, tra me e te, e laddove qui leggiamo offri a Dio un sacrificio di lode. Questa espressione è un'espressione che poi ritornerà successivamente, ed è un'espressione dotata di un'importanza straordinaria. Sacrificio di Todah, dice in ebraico, dove Todah è un sostantivo che in altri contesti è da tradurre con ringraziamento. Oggi in ebraico Todah vuol dire grazie, quindi è un vocabolo di uso corrente. Todah, grazie tante, Todah Rabah, grazie tante, thank you, Todah. Ma Todah è il vocabolo che appartiene a un complesso di significati che fa capo a una radice verbale, yada, e la radice verbale che indica l'atto di presentarsi, l'atto di mettersi in gioco, l'atto di rendersi riconoscibile. Tra l'altro questo verbo spesso poi passando attraverso il greco, arrivando al latino, alle lingue moderne, è introdotto con confessare, confessare, quando noi parliamo di confessione, normalmente nel nostro linguaggio corrente intendiamo la confessione di peccato, ma c'è anche una confessione di fede, c'è una confessione di lode, la confessione come atto di presentarsi, come il modo di esserci nella relazione. E questo è il sacrificio di lode, così come traduce la nostra Bibbia, che il Signore richiede al suo popolo. Vedi che nella relazione tra me e te ci saranno tutti i sacrifici offerti, questo e quell'altro, le attività liturgiche, i leviti che sono così puntuali e rigorosi nella loro attività e la loro competenza, ma tra me e te tu non ci sei. Non ci sei col tuo vissuto, non ci sei con la tua storia, non ci sei con i tuoi limiti, con le tue miserie, con te stesso. Io cerco te, non cerco le tue cose. Questo è il contenuto determinante dell'accusa. Io sono qui perché nella relazione d'alleanza tra me e te tu non ci sei più. Ci sono delle tue cose forse, ci sono anche un apparato comportamentale che sembra decoroso tale che non è il caso proprio di stare a contestare un bel niente, ma la contestazione riguarda il fatto che nella relazione con me, dice il Signore al suo popolo, tu non ci sei, tu. La confessione di lode, il sacrificio di lode, l'offerta di te stesso, di te stesso. E qui vedete l'espressione che poi ritorna abbondantemente nell'Antico, poi nel Nuovo Testamento. Io cerco te, ti sei sottratto, ti sei mascherato, ti sei nascosto, ti sei barricato dietro a gesti, celebrazioni liturgiche, peraltro solenni e apprezzabili, ma tu dove sei? Ecco, infatti prosegue dicendo: sciogli all'Altissimo i tuoi voti, imboccami nel giorno della sventura. Vedi, non sono venuto a chiederti acrobazie straordinarie o un di più per quanto riguarda le cose, gli atti, gli impegni. È nel contenuto essenziale invece di quell'impegno che fu sancito anticamente nell'alleanza tra me e te che tu sei venuto meno, perché quell'impegno essenziale era espresso come comunione di libertà, comunione di vita tra me e te, e nella relazione io mi sono impegnato con te, dice il Signore, e tu non ci sei più. Invocami nel giorno della sventura. Sarà il giorno del sospiro, il giorno della sventura, il giorno dell'angoscia, il giorno dell'affanno, il giorno della fatica. Ma io non sono venuto a chiederti qualcosa di più, ma sono venuto a chiedere a te che tu ti presenti a me, che tu ti consegni a me, che tu ti metta in gioco nella relazione con me, con tutti gli affanni che ti porti appresso, con tutte le sventure che ti affliggono, con tutti i sospiri che ti tolgono il fiato di gola. Così invocami nel giorno della sventura e allora ti salverò e tu mi darai gloria. Ecco, kavod, gloria, la gloria, vedi? Ecco dove la mia gloria si ferma, la gloria del Signore è la sua presenza, è Lui che si rivela nella storia, nel creato, nella relazione d'alleanza con il suo popolo, nella relazione con Israele, con noi. Con noi. La mia gloria, là dove tu sei chiamato a metterti in gioco nella concretezza, che può essere misera, che può essere banale, che può essere asfittica, ma il tuo vissuto, quello io chiedo a te, che tu ti metta in gioco con quello che sei nella relazione con me. Ed ecco in questa relazione tra te e me la mia gloria prende dimora. E allora qui si parte adesso per la seconda sezione, vedete, dopo questi versetti dedicati alla prima tavola della legge, adesso nella seconda tavola della legge, come sappiamo, la relazione con il prossimo. E tra l'altro qui all'empio dice Dio, dice il versetto 16, che è come se in base alla prima tappa nella requisitoria di accusa già fosse possibile, anzi inevitabile, attribuire al popolo il titolo di interlocutore empio. All'empio dice Dio già sei squalificato, ma quella impietà che già appare in maniera così essenziale adesso viene meglio illustrata nelle situazioni della vita che definiscono le relazioni interpersonali. E qui dice: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle? Prima strofa. Dunque, che abbiamo a che fare con qualcuno? È il popolo? E all'interno del popolo qualcuno che poi in maniera più personale può sentirsi direttamente interpellato. Fatto sta che la sua fazione ha un abuso di carattere dottrinario, perché, vedete qui, il rimprovero non riguarda il fatto che i miei decreti, i miei insegnamenti, le mie norme, le mie leggi sono realtà dimenticata. Non è così. Perché tu vai ripetendo i miei decreti, hai sempre in bocca la mia alleanza. Dunque, per quanto riguarda il sistema didattico, per quanto riguarda i contenuti di cui si parla nei diversi contesti che danno forma alla comunità di Israele, sempre sulla bocca la mia alleanza, eppure tu detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Questo detesti, tu odi, è un odio, è un'espressione forte. Di fatto il tuo vissuto è esattamente contraddittorio rispetto a quello che pure insegni, proclami, predichi, descrivi, racconti, indichi come il valore di riferimento per quanto riguarda la missione che in quanto popolo ti è affidata nella storia umana, ma il vissuto è direttamente contraddittorio. Tu odi la disciplina ed ecco, è come, vedete, quella parola che proclamata dovrebbe essere la parola che apre la strada, dunque che diventa come una luce che consente ai passi di procedere verso le novità che il cammino futuro prepara. Ma invece queste parole vengono gettate alle spalle, con il rischio poi che ti ricascano addosso, ti ricaschino sulla testa, e invece di essere parola che apre il cammino, è parola che viene scaricata alle spalle come un bagaglio da dimenticare lungo la strada. E intanto le parole consumate con grande generosità, ma non c'è il vissuto. Ecco, adesso dice, dal versetto 18 al versetto 21, a proposito delle relazioni interpersonali, tutto quello che succede è che il Signore sta rimproverando al suo popolo. Se vedi un ladro, corri con lui. Dunque, nei comportamenti effettivi, l'adeguamento a tutti i negativi. Se vedi un ladro, corri con lui. Degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Molto importante questo uso della parola che compromette le relazioni interpersonali, che compromette le relazioni fraterne, come adesso ribadisce il versetto 20. Ti siedi parli contro il tuo fratello, cioè ti fango contro il figlio di tua madre. Già, c'è di mezzo la calunnia. Hai fatto questo, dovrai tacere. Già, tutto questo dando come per scontato, dice il Signore, che io possa esserti complice in questo modo di fare. Ma tu che idea hai di me, dice il Signore al suo popolo? Hai fatto questo, dovrei tacere. Vedete questo tacere, lo stesso verbo che compariva nel versetto 3. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio, non sta in silenzio, non è vero che sta gridando, proclamando, strepitando. Come adesso abbiamo constatato e ancora ne abbiamo per qualche versetto, ma perché dovrei tacere? Cioè, perché? Perché tu cerchi un rapporto con me come se io fossi diverso da quello che sono. Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati, già. Tu hai un'idea di me che è del tutto fantastica, eh? Tu hai un'idea di me che io possa esserti complice, che io possa chiudere un occhio, che io possa far finta che non è successo niente, che io possa tutto sommato essere contento perché bene o male riesci a barcamenarti in maniera più o meno decorosa. Altro che decoro! Questa è una insopportabile contraddizione che compromette le relazioni con il tuo prossimo e ancora una volta offende direttamente la mia relazione con te. Hai fatto questo e dovrei tacere. Ecco, ma tu che idea hai di me? Forse credevi che io fossi come te? Già, ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati. E allora la terza strofa, ultima, e poi adesso concludiamo la sezione, è il Salmo per intero. Capite questo, voi che dimenticate Dio? Ecco, ricordate che questo è lo stesso verbo che compariva nel versetto conclusivo del Salmo precedente, 49. L'uomo nella prosperità non comprende come gli animali che ammutoliscono, ma c'è di mezzo l'enigma. L'uomo nella prosperità non comprende. Ecco, adesso qui c'è da comprendere. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Ti offre il sacrificio di lode. Vedete che ritorna il sacrificio di lode. Qui leggevamo nel versetto 14 e adesso leggo, ci fermiamo ancora qualche momento. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. Attenzione, perché qui è il verbo tradotto con onorare, è il verbo che potremmo ben tradurre con glorificare. Anche qui è in questione il kavod, la gloria di Dio. Sacrificio di lode, ed ecco la mia gloria. Chi cammina per la retta via, mostrerò a lui la salvezza di Dio. Chi prende la strada, io mostrerò la salvezza di Dio, diciamo così, a chi prende la strada mostrerò la salvezza di Dio. Ma qui si tratta di offrire il sacrificio di lode, offrire il sacrificio di lode, già, ma tutti i padri della Chiesa sono concordi nel dare valore a questo sacrificio di lode che poi viene citato in altri luoghi nell'Antico, poi nel Nuovo Testamento, il sacrificio di lode è il sacrificio nel quale il contenuto offerto non è una vittima, per quanto preziosa sia, ma il contenuto offerto è lo stesso soggetto offerente che consegna se stesso. Questo è il contenuto dell'offerta. Fino al momento decisivo della storia della salvezza, dove il sacrificio di lode è l'unico vero sacrificio, quello in cui l'offerente ha consegnato se stesso. Non delle cose, non qualcosa di suo, magari di prezioso anche, ma se stesso, la sua soggettività, la sua libertà, la sua iniziativa, è il sacrificio del figlio di cui Dio si è compiaciuto. sacrificio di lode, espressione che poi ritorna nella preghiera liturgica della Chiesa, più riprese, il sacrificio di lode, quel sacrificio nel quale noi siamo implicati, non in quanto abbiamo delle cose da aggiungere, ma in quanto siamo messi in grado di consegnare, presentare e offrire noi stessi e la concretezza del nostro vissuto, per quanto miserabile esso sia. E allora chi offre il sacrificio di lode? Parlavo dei padri della Chiesa, c'è un testo di Gregorio Nazianzeno che vi leggo, che mi ha colpito già in passato e lo rileggo questa sera. Offriamo a Dio, dice Gregorio, non più giovani tori con corna che cominciano a spuntare, ma offriamo a Dio sull'altare del cielo il sacrificio di lode. Penetriamo prima all'interno del velo, osserviamo il Santo dei Santi e offriamo noi stessi a Dio. Offriamo noi stessi a Dio. Ogni giorno offriamo a Dio il nostro essere e tutte le nostre azioni. E allora vedete, nel versetto 22, capite questo voi che dimenticate Dio. Ecco, c'è da comprendere questo. Questa è quella comprensione che era già annunciata da quel maestro anonimo che ha composto per noi il Salmo 49. E questa è la comprensione che si illumina in rapporto all'enigma, altrimenti non comprendiamo, come gli animali che ammutoliscono. Qui, vedete, in questo comprendere è la gloria di Dio che ci viene incontro e che si rivela, che offre il sacrificio di lode, comprendere come siamo coinvolti in una relazione dove colui che ci contesta non pretende da noi acrobazie ulteriori, ma sta aspettando da sempre, dall'inizio, che nella relazione con lui noi consegniamo noi stessi. Consegniamo, vedete, la fatica di essere viandanti, di essere sulla strada. Nel versetto 15, alla fine della prima sezione della requisitoria, parlavamo di una sventura, di un affanno, di un'angoscia, i nostri sospiri. Ecco, i sospiri, adesso questo nostro stare sulla strada con tutto quello che implica di fatica, di incertezza, di possibili soste o di smarrimenti, ma questo è il contenuto del sacrificio di lode, nella relazione con gli altri, con le cose, con gli avvenimenti, con i singoli e le realtà istituzionali. C'è di mezzo la nostra realtà, contestata per ogni nostra forma di vergognosa empietà, ma ora è proprio questa nostra realtà, denunciata senza possibilità di appello, eppure chiamata a consegnarsi, a mettersi in gioco, a offrirsi a Lui, perché non altrimenti la sua gloria si rivela a noi, se non da dove il sacrificio di lode, la consegna di noi stessi, sospirosi come siamo e viandanti affaticati come riscontriamo giorno dopo giorno, là in questo modo ci consegniamo. Ecco, fermiamoci qua. Adesso leggeremo poi settimana prossima il Salmo 51. Il miserere, la risposta al requisitorio di accusa. Ma di questo adesso non è il caso che parliamo, siamo 50 e già più che come dire, eloquente in rapporto alla nostra ricerca in tempo quaresimale. Ma è vero comunque che è soltanto il primo elemento di una composizione che non è completata. Torniamo al nostro brano evangelico invece. Brano che le abbiamo ascoltato poco prima nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 3. Diamo uno sguardo allora a questa pagina evangelica, ma certamente la lettura del Salmo 50 ci ha messi fortemente in discussione, quindi ce la portiamo appresso, è un eco che non tace nell'animo nostro, né può tacere. Fatto sta che qui abbiamo ancora a che fare, naturalmente, ve ne parlavo la settimana scorsa, con la sezione dei segni, dal capitolo 2 al capitolo 4, sezione di dopo il capitolo primo introduttivo, nella catechesi dell'Evangelista Giovanni, ecco, dal 2 a 4, sezione dei segni, ossia segni come modo di rivelarsi di Dio, che ci mostra i criteri in base ai quali interpretare ogni cosa, i segni. Qui ricordate i due segni fondamentali che sono stati messi in risalto nel capitolo 2, il segno delle nozze, dove è lo sposo che conserva in noi e per noi il gusto della festa, e poi il segno del Tempio, dicevamo proprio domenica scorsa, il figlio che edifica in sé la famiglia del padre, la casa del padre, edifica in sé, nel suo corpo, dove si esprime con il linguaggio della demolizione, della ricostruzione, il linguaggio della morte, della risurrezione, nel suo corpo la gelosia di un amore totale. Ecco, una gelosia che divorerà, è la citazione del Salmo 69, la sua carne, quella casa che è il suo corpo, che è la sua missione di figlio alla ricerca della famiglia del padre nelle cose del mondo. Bene, i due segni, ma il segno per eccellenza, come già vi ricordavo la settimana scorsa, è il figlio dell'uomo, già alla fine del capitolo primo. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, il segno da vedere, il figlio dell'uomo sul quale si manifesta il compiacimento del cielo, il figlio dell'uomo di cui adesso leggiamo ancora nel capitolo 3, poi in lungo e in largo nel nostro Vangelo secondo Giovanni, il figlio dell'uomo, colui che discende e risale, sono le tappe essenziali della missione affidata a Gesù e adempiendo la quale porta a compimento la rivelazione della gloria di Dio. Ricordate che nel prologo, proprio nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, leggiamo: abbiamo visto la sua gloria, versetto 14 del capitolo 1. Ma senza tergiversare in maniera un po' così disarticolata, guardiamo più da vicino il nostro testo. Vedete che alla fine del capitolo 2, versetti che leggevamo domenica scorsa, viene messa in discussione la nostra fede. Credettero nei segni, ma Gesù non si fidava di loro. Che cosa c'è in ogni uomo? Interessante quella battuta finale del capitolo 2, perché noi in realtà siamo attualmente condizionati poco o tanto dalla lettura del Salmo 50, c'è una contestazione, è messa in discussione la fede di coloro che pure qui sembrano essere pronti a dichiarare che hanno accolto i segni fatti da Gesù, mediante i quali Gesù si è manifestato, ma Gesù non si confidava con loro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Già, e vedete, questo adesso è il tempo della verifica. Che cosa c'è nell'uomo? Cosa conosce Gesù? dove vuole rivelare la gloria di Dio? Dove vuole rivelare la gloria di Dio? Qui nei capitoli 3 e 4 di seguito, all'interno della sezione dei segni, compaiono tre personaggi che per l'appunto loro direttamente e gli ambienti che fanno da contorno sono collocati al loro posto dal nostro evangelista Giovanni per arricchire lo sviluppo di quella verifica che è stata impostata proprio alla fine del capitolo 2. Ma che cosa c'è nell'uomo? I personaggi sono ben diversi. Il primo dei tre è proprio Nicodemo, e di lui adesso ci occupiamo. Poi ci sarà la Samaritana, poi c'è un altro che è un pagano. La verifica. Che cosa c'è nell'uomo? E che cosa conosce Gesù? Già, in un contesto, vedete, che qui non è così furibondo come il tono della requisitoria che leggevamo nel Salmo 50, ma è un tono di contestazione, è un tono polemico, è un tono di sfiducia. Che cosa c'è nell'uomo? Nicodemo. Nicodemo qui viene presentato all'inizio del capitolo 3, un personaggio certamente più che mai rispettabile, un capo dei giudei, fariseo, maturo, è un anziano ed è perfettamente, come dire, attrezzato per quanto riguarda la consapevolezza della vocazione che viene da Dio per il popolo, per lui stesso. E ha visto i segni, dice, rivolgendosi a Gesù, eppure lo sappiamo bene, si muove di notte, parla di Dio, dice con molta devozione rivolgendosi a Gesù: Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Vedete, molta stima per Gesù. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Parla di Dio, e poi successivamente nel versetto 12 parla delle realtà celesti. Quello che, come già dicevo altre volte quando abbiamo avuto a che fare con questa stessa pagina, comunque dobbiamo constatare è che evidentemente Nicodemo non gradisce il contatto con le cose della terra, di cui pure si parla successivamente. Parla di Dio, non per niente si muove di notte, perché l'oscurità notturna evita l'inciampo, il fastidio, il dovere di prendere contatto con le cose visibili, le cose della terra, le cose che compongono il quadro nel quale si svolge l'esistenza nella sua spicciola quotidianità. Invece le cose del cielo, le cose di Dio, e di cui lui parla con trasporto, con entusiasmo, è andato a trovare Gesù di notte. Ma quelle osservanze che sono il valore della sua professione di fariseismo, rispettabilissimo, nascondono atteggiamenti di una esistenza sospirosa, insoddisfatta. Questo percepiamo immediatamente, non per nulla si rivolge a Gesù, utilizzo espressioni che traggo direttamente dal testo del Salmo 50, un'esistenza sospirosa, insoddisfatta, che cerca di fermarsi lungo la strada in modo tale da aspettare che passi il giorno e torni un'altra notte, ecco, e poi proseguirà nel cammino, ma di notte è notte, e di notte non si può camminare né certamente fare molta strada. E così un affanno nel suo vissuto, e Gesù da parte sua gli parla del regno di Dio. Vedete il versetto 3: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, dall'altro in questo caso per segreto dal profondo. Se uno non rinasce dal profondo, non può vedere il regno di Dio. Già, il regno di Dio si vede quando si rinasce dal profondo. E lo dice a Nicodemo, tu, e lo affronta direttamente, personalmente, e tu nella tua realtà di creatura, rinascere dal profondo per vedere il regno di Dio. Ricordate l'obiezione mossa da Nicodemo, che è comprensibilissima: ma come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? La questione riguarda il grembo inteso come il grembo della madre da cui è stato partorito, e quindi rinascere significherebbe tornare indietro. E invece qui Gesù sta parlando di un grembo per nascere e per rinascere, non nel senso di un ritorno all'indietro, ma nel senso di una nascita che riduce la nostra carne umana in obbedienza allo Spirito Creatore. Gli risponde Gesù: in verità ti dico, lo dico a te, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato da carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dal profondo. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Dunque, lo spirito creatore. Ed è nella corrente del soffio del Dio vivente che il nostro povero cuore umano, come Gesù si rivolge a Nicodemo, si rivolge a ciascuno di noi per quel poco o quel tanto che ciascuno di noi può considerare essere come dire, un elemento di quel vissuto di cui Nicodemo ci dà prova, e poco tanto qualcosa di Nicodemo in noi, qualcosa di nostro in lui. E dunque qui il nostro povero cuore umano potrà affrontare quel discernimento radicale di cui c'è bisogno perché una nuova creatura venga alla luce, nella corrente del soffio, nella corrente dello spirito, lo spirito del Dio vivente. Leggeremo tra qualche momento i versetti da 19 a 21, versetti che fanno parte in modo esplicito del brano evangelico di domenica prossima, ma vorrei prima precisare che c'è dell'altro. Come si potrà fare perché la nostra vita divenga un sacrificio di lode, ci diceva il Salmo 50. Anzi, dove e come si manifesterà la gloria di Dio? La gloria di Dio. Salmo 50. Intanto qui, vedete, dopo le battute di questa conversazione, Nicodemo replica nel versetto 9: come può accadere questo? E poi Nicodemo tace. Rimane con questo suo interrogativo: ma come può accadere questo? E poi, vedete, interrogativo che riformulato, come adesso vi suggerivo, per noi potrebbe esattamente essere quello che il Salmo 50 ci ha suggerito. Come si potrà fare della nostra vita un sacrificio di lode? Come e dove si manifesterà la gloria di Dio? Quale grembo per nascere? Non nel senso di tornare indietro, ma nel senso di essere e immersi nella corrente dello spirito creatore. Ed ecco Nicodemo rimane in silenzio. Sapete che nel Vangelo secondo Giovanni, ma lo sapete senz'altro, Nicodemo ricompare due volte, nel capitolo 7, alla fine del capitolo, e poi nel capitolo 19. Capitolo 7 c'è un, compare improvvisamente Nicodemo in un contesto di discussione con altri farisei, altre persone esperte che contestano a Gesù quello che sta dicendo, quello che sta facendo, dice: ma bisogna stare attenti. E allora viene detto: ma guarda che dalla Galilea non viene niente di buono. E viene trattato malamente Nicodemo, che pure è una persona rispettabile, ma vedi che cosa pensi che possa venire di buono dalla terra? Dalla Galilea cosa può venire di buono? Quando noi invece abbiamo a che fare con le cose di Dio. È quella fatica che Nicodemo ha espresso fin dall'inizio, nel momento in cui è comparso qui nel capitolo 3. Le cose del cielo, ma le cose della terra, che fatica. È meglio cancellarle, meglio oscurarle, meglio rimuoverle, meglio dimenticarle. E poi Nicodemo compare alla fine del capitolo 19, quando partecipa anche lui, collabora con Giuseppe d'Arimatea, alla deposizione di Gesù nel sepolcro, e Nicodemo porta con sé una quantità enorme di oli aromatici. 100 libbre, dice il testo, versetti 38 fino a 42 del capitolo 19. Un'abbondanza straordinaria di unguento profumato per ungere il cadavere di Gesù, che poi è deposto nel sepolcro. E Nicodemo sta lì, in silenzio, non dice niente più. Osserva il sepolcro, ma una nuvola di profumo. Beh, vedete, qui adesso, lasciando Nicodemo al suo silenzio, è Gesù che invece continua a dire la sua, in forma di monologo. Il dialogo con Nicodemo sembra momentaneamente interrotto. Nicodemo poi avrà il suo percorso, ma è Gesù che apre il suo cuore, ed è Gesù che ci descrive lui la sua missione. Diceva il versetto 12: se vi ho parlato di cose della terra non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Già, la questione è le cose della terra che facevano problema, che fanno problema per Nicodemo. Poi le cose del cielo possiamo parlare, ed ecco, grande commozione, ma le cose della terra? E insiste, versetto 13, è Gesù che parla di sé, di cose sue, a cuore aperto. Eppure nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, qui comincia il brano evangelico di domenica prossima, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Gesù parla di sé e della sua missione, la descrive così. Vedete, per ridirla con un'espressione a cui questa sera ormai ci siamo assuefatti, è il suo sacrificio di lode, è la sua missione, è il suo modo di corrispondere alla chiamata che gli è stata rivolta, e consegnando se stesso e consegnando la sua carne umana, la sua condizione umana, nella libertà semplice ma totalmente disponibile del suo cuore. Ecco, il figlio dell'uomo che è disceso e risale. E chi è che risale se non colui che è disceso? Ha portato a compimento la sua missione. Vedete, qui viene richiamato l'episodio nel capitolo 21 del libro dei Numeri, Mosè e il serpente nel deserto, e Gesù parla di sé come di colui che è innalzato, innalzato, l'innalzato. Tante altre volte già abbiamo incontrato questa espressione. Interessante comunque, richiamo ancora una volta richiamo qui a Mosè e all'episodio di Numeri 21. episodio che già in sé è dotato di una potenza didattica straordinaria nella vicenda del grande viaggio attraverso il deserto di Israele, perché quell'episodio ci parla del rimorso per il peccato e il rimorso con il dolore che ne consegue, e il rimorso con tutto il dolore che in quella occasione il popolo sperimenta diventa medicina che guarisce, medicina che guarisce. E il serpente è infilzato nell'asta, è sollevato, è esposto agli sguardi. Ecco il dolore per il peccato, il rimorso, che acquista un'efficacia terapeutica. Fatto sta che qui si tratta di volgersi verso di lui, il figlio dell'uomo, figlio dell'uomo. Questo rivolgersi verso di lui, qui Gesù parla della fede in lui, fu innalzato il serpente nel deserto, come fu guardato il serpente nel deserto, quel modo di consegnare da parte del popolo alla scuola di Mosè in quell'occasione il dolore sperimentato per il proprio disagio, la propria meschinità, la condizione di peccatore, il popolo che si è ribellato ancora una volta, e quel dolore è diventato terapia. E adesso vedete, l'innalzato è il figlio dell'uomo, e volgersi verso di lui è la fede, come se ne parla qui, che diviene per noi la scoperta che si apre la strada della vita, quella strada di cui parlava il Salmo 50. Chiunque crede in lui ha la strada della vita, la vita eterna, la strada della vita si apre. Notate che di questa espressione, l'innalzato, ipsostis in greco, noi possiamo subito, ma in modo molto essenziale, mettere a fuoco due altri momenti nella catechesi evangelica che ci aiutano a coglierne il valore e lo straordinario valore. Altri due momenti. Nel capitolo 8, versetto 28, nel contesto di un lungo discorso, in un contesto anche di polemica nei confronti dei giudei, Gesù, se voi per un momento solo arrivate al capitolo 8, ecco, versetto 28, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, ecco qui l'innalzato, il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, ma questo è il nome santo del Dio vivente, non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo, io sono. Ecco, ma l'innalzato, il crocifisso è l'innocente elevato nella condizione miserabile del condannato a morte, ed ecco, io sono in lui, Dio ci ha manifestato la sua gloria, io sono, è l'innalzato. L'altro testo in cui compare questa espressione, l'innalzato, nel capitolo 12, versetto 32, sono testi che tutti conosciamo bene. Ormai Gesù a Gerusalemme, qui nel capitolo 12, il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, ecco il versetto 32, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. L'innalzato è colui che attira tutti a sé. in lui siamo riconosciuti, tutti noi, vedete, in lui, che è gloria di Dio, io sono, in lui noi tutti siamo riconosciuti, siamo messi in grado di offrirci, in lui siamo in grado di presentarci e dare gloria a Dio, perché l'innalzato è il crocifisso che è ridotto alla condizione del condannato, la condizione del moribondo, la condizione del cadavere. Ed è la gloria di Dio. Ed ecco, in lui che in questo suo modo di realizzare la missione ricevuta ha risposto liberamente, ha offerto se stesso, ecco che in lui si apre la strada per noi, si apre la strada per noi, per offrire il sacrificio di lode, dove saremo in grado di offrire noi stessi la nostra miseria umana, la nostra carne umana, la nostra concretezza, la nostra fatica, e fino al nostro consumarci e morire, per dare gloria a Dio. E allora, vedete, ritorniamo al nostro brano evangelico, il nostro sacrificio di lode è possibile. Non è una fantasia o un'ipotesi aleatoria e inconcludente. È possibile. Il nostro sacrificio di lode trova una strada percorribile. Perché possiamo offrire a noi stessi. Non chissà quali acrobazie straordinarie, non chissà quali testimonianze intelligenza o di ascetismo o di operosità spettacolare, ma offrire noi stessi, veramente noi stessi, la nostra derelitta realtà mortale, sacrificio di lode, perché la strada si apre là dove il figlio unigenito è l'amato da Dio. E qui vedete il versetto 16 del nostro brano evangelico dice esattamente questo: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, e quel che segue. Dunque il figlio unigenito è il figlio amato. Dire che il figlio è il monogenis è l'unigenito, è lui amato, ed è amato da Dio nella sua condizione umana, laddove ha fatto di tutto quello che ha patito nella comunione con noi, perché quello che patisce è un suo modo di essere rivolto verso di noi per farsi carico di tutto quello che ci riguarda nella nostra fatica, nelle nostre contraddizioni, nelle conseguenze patologiche del nostro peccato fino alla morte. Ed ecco, in tutto quello che ha patito, in forza di una pura volontà di comunione con noi, possiamo finalmente riconoscere che ci è messa a disposizione la strada per offrire noi stessi, per consegnare la nostra realtà di carne, la nostra realtà umana, la nostra realtà che è così scadente e compromessa per innumerevoli fallimenti che ci portiamo appresso, ma siamo in grado di offrire il sacrificio di lode là dove non ci è chiesto di compiere imprese straordinarie, ma ci è chiesto di consegnare noi stessi. e di consegnare questa nostra realtà, per quanto fatiscente, compromessa, piegata essa sia, e questo non consegnando noi stessi a un'ipotesi fantasiosa di chissà quali soluzioni troverà Dio per le cose del mondo, ma nella comunione con il Figlio unigenito noi abbiamo a che fare non con l'ipotesi fantasiosa che chissà mai Dio possa dimostrarsi benevole nei confronti della nostra miseria umana. Abbiamo a che fare con l'unigenito innalzato, abbiamo a che fare con l'unigenito crocifisso, abbiamo a che fare con l'unigenito che è morto nella carne umana, abbiamo a che fare con il Figlio che è colui che è disceso ed è risalito e che lungo il percorso fino a toccare il fondo dell'abisso e quindi ritornare al grembo del Dio vivente, lungo il percorso ha raccolto tutto ciò che riguarda la nostra condizione umana, ed ecco il nostro sacrificio di lode, la consegna di noi stessi in Lui, con Lui e attraverso di Lui. Non è un'ipotesi aleatoria questa, è una novità realizzata, è una novità compiuta. Ecco, vedete, quello che il Salmo 50 ci diceva non rimane un proclama che per sé può incantare le nostre aspirazioni segrete, ma poi rimane impraticabile. E non è così. Per Nicodemo, come per noi, il cammino della conversione alla vita è ormai stato inaugurato. Quella fede di cui si parla qui, che poi è allo stesso tempo quella comprensione di cui parlava già il Salmo 49. Capite questo, concludeva così il Salmo 50, la requisitoria d'accusa. Capite questo, voi che dimenticate Dio. Ecco, quel cammino è inaugurato, il sacrificio di lode, laddove noi siamo coinvolti in una relazione d'amore che si è dimostrata nel momento stesso in cui siamo stati contestati fino alla radice più nascosta della nostra meschinità umana, siamo stati sbugiardati, siamo stati messi in rapporto con i nostri fallimenti, e proprio là ci siamo trovati collocati in quella posizione che il Figlio dell'uomo ha fatto sua per noi. Laddove siamo stati contestati, siamo stati amati. Siamo stati amati non perché qualcuno, in questo caso il Dio vivente, ha rinunciato a spiegarci in quale condizione ci siamo impantanati, ma proprio quel Figlio che Dio ha donato a noi è colui che ci ha sbugiardati in modo tale che non siamo più in grado di difenderci, di giustificarci, di cercare delle soluzioni diverse, di rinviare il problema. E d'altra parte, proprio là dove la contestazione ci raggiunge senza più ammettere tergiversazioni o ricerca di complicità, cose del genere, noi siamo riconosciuti come figli. Siamo in grado di offrirci e di fare di questa nostra miseria umana il contenuto reale, non teorico, fantasioso, che di l'offerta di qualcosa che non ci riguarda, ma proprio nella concretezza del nostro vissuto, laddove siamo. Siamo quelle creature umane che stanno arrancando sulle strade del mondo di sospiro in sospiro, ecco il sacrificio di lode che è gradito a Dio. È così che la gloria di Dio si è rivelata a noi. E in questa prospettiva, vedete, lo Spirito Creatore è il nostro maestro, proprio lui. Quando qui nel versetto 20 leggiamo: chiunque infatti fa il male odia la luce, non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Questo svelate è una forma del verbo elenchim, che vuol dire di per sé contestare, che ritorna altre due volte nel Vangelo secondo Giovanni, e tra l'altro ritorna nel capitolo 16, quando è proprio lo Spirito di Dio che vi educherà nella memoria, lo Spirito di Dio che contesterà, ma è una contestazione benefica, è lo Spirito Creatore che è il nostro contestatore, nel senso che porta alla luce tutto quello che in noi è tenebra, tutto quello che in noi è odio, tutto quello che in noi è menzogna, finché la libertà del nostro cuore umano ci consentirà di consegnare la nostra carne di viandanti sospirosi come noi siamo, consegnare noi stessi per la gloria di Dio. Con Nicodemo, che mi ricordavo poco fa, alla fine del capitolo 19 rimane silenzioso dinanzi al sepolcro, anche noi insieme con lui aspiriamo i profumi della vita nuova. Dall'unigenito crocefisso abbiamo ricevuto lo spirito della vita. È così che il nostro evangelista Giovanni ci parla del momento in cui Gesù muore sulla croce, capitolo 19, il versetto 30. Consegnò lo spirito. Il suo morire è un momento generativo. Ecco il grembo nel quale noi siamo accolti e da cui noi siamo generati per la vita nuova, per la vita che ci conduce lungo le strade della figliolanza per rispondere alla gloria di Dio con la consegna di noi stessi. Abbiamo visto la gloria di Dio. Fermiamoci. Allora, rileggiamo insieme il Salmo 50.